Come ogni venerdì, l'appuntamento con Tutto Calcio Femminile. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao Luca, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti. Si riparte tutto, c'è il fondo, c'è entusiasmo. Ci sono già cominciate le polemiche, ora aspettiamo Niccolò il primo rigore che non dà.
Sì, il VAR, tutto. Vabbè, è segno di vitalità, dai, vediamo il lato buono di questa cosa, tra virgolette.
Esatto, siamo tornati alle care vecchie sane abitudini, già dal calendario della Serie A maschile, ad esempio, apriti cielo, si è già aperto un polverone ed era inevitabile. Però, caro Luca, lascio a te l'introduzione della nostra prossima ospite, che rappresenta un po' il simbolo, uno dei simboli di questa nuova fase del calcio femminile, così positiva, così anche ricercata e così attenzionata, no, da tutti i media.
Te mi hai rubato già un po' di semi.
Hai dato un assist.
Hai fatto il birichino. Allora, venerdì scorso abbiamo avuto il commissario tecnico, Milena Bertolini. Stasera abbiamo una delle sue stelle, che è Elena Linari, che è una giocatrice che ha avuto il coraggio di andare a sfidare anche il calcio, perché è andata all'estero da professionista, è andata all'Atletico Madrid, gioca nell'Atletico Madrid, è un punto di riferimento della nostra nazionale, è una giocatrice che ha dato il cuore, sta dando il cuore per un movimento che sta crescendo. Quindi, cara Elena, siamo contentissimi di averti qui con noi a Tutto Calcio Femminile e TVM Radio. Buonasera.
Ciao Elena.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie di queste bellissime parole, mi fanno veramente enormemente piacere. Grazie, per me è veramente un piacere essere qua con voi e poter parlare di questa passione che, diciamo così, ci accomuna, ovvero il calcio femminile.
Vai Luca.
Allora, la prima domanda è inevitabile. Allora, in Spagna, la tua Spagna, in questo momento professionalmente parlando, dove il calcio è professionistico e femminile, si è fermata, e vorrei ricordare che l'Atletico Madrid ha ottenuto il secondo posto e di conseguenza la qualificazione per la prossima Champions League. In Italia ti posso garantire che c'è una volontà fortissima da parte della federazione, ma anche del governo, e questa io la trovo la grande novità, per disputare le ultime 6 partite di campionato più il recupero in una forchetta tra metà luglio e metà agosto, venendo incontro con aiuti concreti a quelle che sono le problematiche di alcune società, ma vorrei dire quasi tutte, per quanto riguarda i protocolli sanitari. Cara Elena, non è un segnale importante che è cambiato qualcosa proprio nel modo in cui il mondo del calcio, ma anche il mondo della politica, vive il calcio femminile?
Ma allora, assolutamente sì, devo dire che la volontà da parte appunto degli enti in Italia di voler far riprendere il calcio femminile è un segnale importante, perché fa capire appunto che il calcio femminile non è stato accantonato, non è stato messo da una parte, che era un po' la paura che potevamo avere dopo e durante questa pandemia. È un segnale forte, perché potrebbe permettere appunto alla nazionale italiana anche di rientrare a settembre non nell'ignoto, nello sconosciuto, ma con un movimento femminile che comunque non si è arreso davanti ad una pandemia che ha colpito ovviamente tutti, ovviamente ha colpito anche noi in Spagna con la decisione da parte della federazione di interrompere il nostro campionato. Quindi sarei soltanto felice e contenta se per una volta l'Italia rappresentasse in Europa un qualcosa di diverso, visto che per tanti anni siamo state additate come messe da parte, se per una volta veramente venissimo messe al centro di un qualcosa, sarebbe veramente una bella svolta anche dal punto di vista mediatico e appunto di interesse delle persone nei nostri confronti.
Luca, prima quando ho sentito Elena per il collegamento di stasera, perché naturalmente, diciamo, lo sai, io sono sempre molto scrupoloso e quindi richiamo 2 volte gli ospiti, ho colto l'occasione per sentire un po' come erano organizzati all'Atletico Madrid, che tra l'altro io conosco abbastanza bene, perché insomma conosco bene nella parte maschile il direttore sportivo Andrea Berta e ho visto come lavorano, e quindi sono rimasto senza parole perché Elena mi ha raccontato l'organizzazione. Siccome a lei me l'ha raccontato in privato, a questo punto vorrei che Elena ci raccontasse come è l'organizzazione del settore femminile dell'Atletico Madrid, perché è impressionante.
Vai Elena.
Allora, abbiamo la fortuna di avere una società top a livello mondiale, che a settembre ha inaugurato un centro sportivo ad Alcalá de Henares, che non è proprio Madrid, però è appunto una cittadina di giusto 200.000 abitanti, e, dove praticamente hanno appunto creato questo nuovo centro sportivo, interamente, diciamo così, dedicato, focalizzato per il femminile. Quindi noi siamo la squadra, prima squadra femminile che ha più libertà. È un centro sportivo nostro, quindi appunto noi ci andiamo lì la mattina e ci usciamo il primo pomeriggio. Abbiamo tutta la parte della famosa cantera spagnola, quindi abbiamo fino alle più o meno pulcine, definiamo così. C'è un'organizzazione da questo punto di vista straordinaria. Lì stanno ricreando il centro sportivo del femminile, che è appunto una cosa bellissima. E oltre a questo, quest'anno l'Atletico Madrid è riuscita anche a fornirci, tramite Hyundai, che è uno dei main sponsor, una macchina identica esattamente a quella degli uomini, quindi noi ragazze, la prima squadra femminile, abbiamo a disposizione una macchina appunto uguale a quella dei ragazzi. Credo che sia un qualcosa veramente di straordinario, ecco, da questo punto di vista.
Un altro aspetto, Elena, che fa impressione, vedendo anche la line-up delle squadre che hanno una sezione femminile, e parliamo di veri e propri capisaldi del calcio maschile europeo mondiale, dall'Atletico Madrid, il Barcellona, l'Athletic Bilbao, adesso anche il Real Madrid, il Valencia, il Siviglia, la Real Sociedad. Ecco, è su questo che forse il calcio italiano è ancora un po', magari in ritardo, perché qualcosa si è mosso negli anni, però ecco, con così tanti club ben attrezzati da un punto di vista societario, che poi investono anche nella parte femminile dell'attività.
Cioè, bisogna pensare che comunque l'impatto di una persona che non conosce il movimento o che lo conosce poco fa la differenza, quindi mettetevi comunque nei panni di un italiano medio che per caso entra su Rai Sport e parla del calcio femminile, e casomai si trova delle società a cui non riesce a dare una collocazione geografica e con il maschile. Ovvio che la PIL e la volontà da parte di questa persona nel futuro di seguire il calcio femminile non sarà mai uguale se, al posto di chiamarsi, per dire, faccio un esempio, visto che ho giocato a CS Firenze, non si chiama Fiorentina. Cioè, è giusto, ovvio che una persona non ha la volontà, l'interesse, ma perché poi è una cosa normale, lo facciamo benissimo, alla fine questo fa la differenza al giorno d'oggi. Quindi è normale, come dicevi te, che il fatto di chiamarsi Valencia, Siviglia, Real Sociedad, Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid, tutto quello, chi più ne ha più ne metta, fa effettivamente la differenza, perché se uno guarda la nostra classifica riesce perlomeno a collocare, a dare anche un'importanza, con ovviamente il maschile, però comunque dai un'importanza e dai un valore ad una maglietta, al contrario di quello che casomai poteva succedere purtroppo anni fa, non soltanto in Spagna, ma nello specifico anche in Italia. Quindi mi auguro che nei prossimi anni ci possa essere più investimento da parte delle società maschili, sta già avvenendo ed è una cosa positivissima, però ancora di più, perché ovviamente devono essere perlomeno le 12, 14 o quante saranno squadre, tutte ricollegabili perlomeno al maschile, anche per dare alle ragazze una protezione, perché comunque se ti chiami purtroppo Orobica, Savagnacco, Florentia, che sono le tre, penso, società in Italia che non hanno una base a livello maschile solida, è normale che se succeda una pandemia come quella di adesso, casomai non riesci ad avere le risorse per poter pagare le tue giocatrici, cosa che invece non succede se ti chiami Fiorentina, Juventus, Roma, eccetera, eccetera, eccetera.
Luca?
Ti faccio a te la stessa domanda che ho fatto alla Gabbiadini due venerdì fa, Milena Bertolini venerdì scorso. Sfrutto il fatto della tua parlata fiorentina che tradisce origini chiare. La Juve femminile vincerà 8 scudetti di fila anche nel mondo femminile dopo averli vinti nel maschile?
Personalmente parlando non credo, perché comunque il dislivello nel femminile ancora non lo vedo così tanto ampio. Sicuramente le ragazze della Juve stanno riscrivendo la storia, in questo caso del calcio femminile, almeno da quando è entrato, diciamo così, il maschile, ecco. Però secondo me no, perché so di società comunque forti come Roma, come l'Inter, come in futuro anche un Napoli, stanno crescendo e l'obiettivo è quello di arrivare al loro livello. E sappiamo bene che comunque purtroppo l'anagrafe della Juve in questo momento ha capisaldi importanti, però che stanno iniziando ad avvicinarsi a età per una donna comunque sopra, più o meno sui 30 anni, che possono fare alla lunga la differenza. Quindi se la Juve non riuscirà a rifare un cambio generazionale importante per mantenere in alto il che farà sicuramente, perché è la Juve, però secondo me le altre società potrebbero metterle un po' i bastoni tra le ruote, non rendere perlomeno così tanto facile e scontato come è stato fino a questi ultimi anni la vittoria dello scudetto.
Luca, posso fare un po' di calciomercato femminile?
Per carità.
No, te lo chiedo, perché se posso, siccome io sono abituato, diciamo così, a far sempre domande di mercato, siccome ho letto una dichiarazione del 25 febbraio proprio di Elena, che il suo sogno è sempre stato quello di ritornare un giorno alla Fiorentina, e quindi come la mettiamo questa cosa? Ti lascio anche il prossimo anno come notizia all'Atletico Madrid o apro qualche scenario futuro, Elena?
Ah, guarda, ti dico, io il contratto ce l'ho a lungo, ovviamente in Italia in questo momento, sono sincera, l'ho già dichiarato più di una volta, non è il mio obiettivo rientrare al momento, perché non mi sento pronta psicologicamente, mentalmente, e ho voglia di godermi ancora un bel po' questa bellissima esperienza, anche e soprattutto a livello personale, perché mi sta facendo crescere veramente, veramente tanto, oltre dal punto di vista fisico, quindi sì, per ora al momento mi puoi lasciare sicuramente fuori dall'Italia, ecco.
Sì.
poi dopo si vedrà, ecco.
Luca,
allora io volevo tornare a allargare un attimo, fare un inciso, ma che mi sta particolarmente a cuore, perché stamani parlando con Elena gli chiedevo, cioè, i genitori che sono a Firenze, gli chiedevo come avevano passato questa situazione della pandemia, insomma, che è stata una grande tragedia, e lei mi ha detto che sua mamma fa l'infermiera, che non è stata coinvolta in prima fila, ma che comunque è chiaro che dal suo lavoro, ecco, ti ha raccontato qualcosa che ti ha colpito, cioè come è stato comunque vivere questo problema da professionista di quel settore.
Ma io, mia mamma ha una vocazione per il suo lavoro ed è un amante di quello che fa. Io per la prima volta l'ho vista spaventata ed impaurita, quindi vi posso far capire la paura anche che ho provato io nel vedere mia mamma, che comunque rientrava a lavorare in una situazione in cui, ahimè, tutta l'Italia, ma nello specifico per quello che ci poteva interessare, Firenze, in cui c'era veramente tanta tanta difficoltà negli ospedali. Quindi io vederla con tanta paura, con gli occhi veramente del terrore, uno stress enorme, perché comunque lei lavora nel reparto dove purtroppo ci sono persone che necessitano di trasfusioni, quindi che non stanno molto bene già di per sé, e la paura di poter anche soltanto contagiarli per questo virus, potete mettervi nei suoi panni e dire, cioè, non voglio. Cioè, ti può sentire la responsabilità di una vita, già te la senti, certo. In generale, perché fare un processo, insomma, fare una trasfusione è un percorso molto, molto difficile. Mia mamma gestisce tutti i vari macchinari, eccetera, però non è facile. Quindi immaginatevi il terrore di poter avere, portare il virus in casa e di poter eventualmente trasportarlo non soltanto a eventualmente mio babbo, mia sorella o eventualmente a mia nonna, ma a queste persone qua. Quindi comunque è stato veramente 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 dura, e poi tra l'altro c'è stato un momento di panico generale in cui appunto hanno fatto dei controlli a tappeto, diciamo così, sui vari appunto sanitari, infermieri, e mia mamma era risultata positiva, e quindi io ho passato tipo 3 giorni non dormendo per paura che mi potesse chiamare di notte per che gli era successo qualcosa, non che io potessi fare purtroppo nulla. Però l'ho passata veramente male. Invece poi in realtà gli hanno fatto il tampone per 2 volte ed è risultata positiva, al contrario invece delle analisi del sangue dove era risultata
sì,
positiva,
sì, chiaro.
All'esame, sì. E negativa al tampone, quindi insomma, ecco, abbiamo vissuto una bella realtà ahimè, purtroppo.
E comunque anche a Madrid abbiamo visto delle immagini particolarmente toccanti, dagli ospedali, sì, insomma, sì. Abbiamo visto qualcosa,
sì,
che
tra
insomma...
l'altro ho un amico tifoso che ha sia moglie che figlio che sono stati nei reparti Covid e mi ha raccontato, mi ha tenuto molto molto aggiornata su questa situazione ed erano veramente veramente molto impauriti e spaventati tutti perché non sapevano cosa fare purtroppo, quindi sì, c'è stato tanto spavento, speriamo che adesso la situazione in generale possa migliorare quanto prima e nel migliore dei modi per poter sconfiggere questo brutto virus che ci ha portato via ahimè purtroppo tante persone.
Elena, una curiosità da parte mia, hai la consapevolezza di essere diventata un punto di riferimento e un esempio anche per tante bambine che magari guardano non solo e soltanto ai propri idoli, ma a questo punto anche ai propri punti di riferimento femminili nel mondo del calcio? E se riesci a ritrovare all'interno della tua carriera e anche della storia recente del calcio femminile un momento in cui da movimento, lo definisco di nicchia ma non con un'accezione negativa, si è trasformato in un qualcosa di molto più popolare?
Allora, sinceramente, rispondendo alla tua prima domanda, sì, non me ne rendo conto e non credo sinceramente ancora di poterlo essere, ma perché sono fatta così, cioè io vivo ancora il calcio come se fossi innanzitutto una tifosa, perché lo sono ancora, e come se fosse una bambina, quindi non riesco ancora a pensare, nonostante riceva veramente tanti messaggi da parte di ragazze, mamme, bambine, veramente di tutte le età, ma anche di ragazzi, quindi anche dalla parte maschile, i messaggi di essere l'idolo, riferimento, eccetera. Non lo realizzo perché, ripeto, probabilmente sono ancora nel clou della mia carriera, quindi spero ancora di poterla godere per tanto tempo, però non lo realizzo, fa ovviamente piacere perché ti dà tanta stima e tanta forza. Poi io, vivendo fuori, ho bisogno anche un po' di questa aria pulita italiana, capito? Che mi fa sentire un po' non abbandonata, tra virgolette, ma seguita ancora dalle persone. E per quanto riguarda il momento, ti dico, personalmente parlando, io credo che il Mondiale è stato ovviamente il momento più importante, perché comunque ha permesso al calcio femminile in generale, non solo italiano, di fare un bellissimo salto di qualità. Io devo dire che comunque da quando sono stata a Brescia, perché io da 19-22 anni sono stata a Brescia, il calcio femminile in quegli anni lì già iniziava comunque a crescere, quindi diciamo che il vincere a Brescia, giocare una Champions a Rigamonti del Brescia, e giocare poi al Franchi con la Fiorentina vincendo uno scudetto davanti a 10.000 persone, insomma, devo dire che ci sono state delle grosse tappe importanti, la partita Juventus-Fiorentina dell'anno scorso allo Stadium con 40.000 persone, insomma, il Mondiale è stato un po' la goccia finale, che per fortuna ci ha permesso di essere conosciuta a livello proprio globale e mondiale, però ci sono stati tanti passi in avanti fatti dalle persone, dai tifosi nei nostri confronti, quindi speriamo che non si smetta, ecco, di fargli, e che quanto prima si possa ritornare a giocare al calcio che ci piace, puro, vero, sincero e femminile, ecco.
Luca?
Elena, sfrutto da come se mi avessi fatto un assist sul discorso sulla nazionale. Sono uscite le date. A settembre, se non sbaglio, giocheremo prima in casa con Israele, poi in casa della Bosnia, se non ricordo male. Sì. C'è questa sfida con la Danimarca, ecco, vorrei una tua fotografia sia di questo testa a testa con la Danimarca, in questo momento siamo sostanzialmente, abbiamo gli stessi punti, anche se non so se le stesse partite, insomma, comunque siamo alla pari e quindi saranno probabilmente decisive i due scontri diretti, sia a che punto collocheresti oggi l'Italia in una classifica di valori del calcio europeo?
Ma allora, sulla classifica è veramente difficile perché ci sono tante tante nazioni che stanno crescendo, vedi comunque, per dirti, anche la stessa Spagna, c'è un'Inghilterra di rivalsa, l'Olanda ha dimostrato ancora un'altra volta al Mondiale di essere una squadra top, la Francia, che nonostante gli alti e bassi, insomma. Io l'Italia ancora
la Germania.
La Germania, beh, quella loro non le commento perché secondo me avranno un futuro davanti di giovani talenti straordinari, e noi siamo ancora indietro rispetto a queste nazioni. Ti dico, secondo me, l'abbiamo dimostrato anche con il mondiale, di essere purtroppo ancora, ora non, un numero, una cifra non riesco a fartela, però da, sicuramente da un settimo posto in giù, perché abbiamo ancora qualcosa in meno, ma perché comunque tante nazioni, vedi per esempio anche la Danimarca, ha tantissime giocatrici che giocano all'estero, quindi che non sono cioè che sono danesi ma che giocano casomai in Inghilterra, in Germania, in Francia, e quindi ovviamente con altre esperienze che ti possono permettere ancora più di crescere. Quindi secondo me questo è un po' una grande differenza che ci contraddistingue, in positivo anche in negativo, perché casomai il fatto di avere tante giocatrici italiane in Italia permette a queste giocatrici di giocare sempre, e quindi è una cosa positiva poi quando vanno in nazionale. Per la partita contro la Danimarca, allora ti dico, sicuramente a mio avviso non averle giocate a giugno e a settembre potrebbe essere un aspetto positivo, perché comunque giugno e settembre, si sa, sono i mesi in cui il fisico a giugno è stanco per tutta la stagione, a settembre deve ancora rodarsi. È vero che con questa pandemia non si sa quando riprenderà il campionato, come riprenderà, quindi potrebbe essere comunque ottobre un periodo difficile per noi. Abbiamo dimostrato comunque noi ragazze di avere una grinta, una determinazione superiore alle tante difficoltà che abbiamo incontrato. La Danimarca la vedo al pari nostro, una nazione che sicuramente è molto molto forte, ma che di cui io personalmente non ho paura, rispetto, ma non ho paura. Mi preoccupa un po' di più il giocare là da loro a dicembre, perché farà freddo. Farà tanto freddo, noi a quel freddo lì non siamo abituate, loro casomai potrebbero essere un pochino più abituate, e questo in generale potrebbe fare veramente veramente la differenza, perché insomma temperature rigide influiscono particolarmente sul fisico, ecco.
Elena, un'altra curiosità che riguarda indubbiamente la realtà italiana del calcio femminile, ma non solo. In Italia c'è un'unica legge che regola il professionismo sportivo ed è del 1981, quindi inizia ad avere veramente una certa età. Vorrei chiederti innanzitutto se il tema del professionismo a tuo avviso è cruciale per aiutare le nostre calciatrici, e se al di là del ragionamento che facevamo prima anche sulle squadre e sui club maschili e le loro sezioni femminili, c'è un altro aspetto su cui a tuo avviso il movimento italiano femminile deve ancora fare uno step in avanti.
Allora, per quanto riguarda il professionismo, già il fatto che sia stato approvato l'emendamento che può permettere alle atlete donne di essere professioniste, poi ovviamente la palla passa alle varie società, eccetera, è un aspetto molto importante che sicuramente dà e ci fa fare un passettino in avanti rispetto ad un'uniformità, un'eguaglianza che ancora purtroppo non abbiamo. E, per quanto riguarda il calcio femminile, ovviamente il professionismo è l'aspetto in assoluto più importante, però ricollegandomi un po' ai ragionamenti che facevo prima, se non hai un campionato con società che si possono permettere il lusso di essere professioniste, non ha nemmeno senso passare al professionismo, perché questo potrebbe significare la morte, tra virgolette, di alcune società. Quindi, e il professionismo implica un cambiamento di mentalità molto grande nelle giocatrici, perché comunque non sei più dilettante, non puoi più pensare, anche per fortuna, ad avere altri lavori, altri sbocchi, quindi devi mettere da parte molte cose, la parte universitaria, le eventuali e possibili amicizie, le relazioni, perché comunque se ti chiamano a società te sei un giocatore, ti chiamano e devi spostarti, non devi guardare tanto a tutto il resto. Se la società ti obbliga un giorno ad andare a lavorare, te devi andare, non sei più che puoi chiedere e dire no, io non voglio, cioè te sei un dipendente, quindi accetti quello che ti viene dato fondamentalmente. E questo passo, secondo me, è un passo necessario, spero si possa fare nel giro di poco, perché sentivo comunque un ministro, non vorrei dire cavolate, un deputato, non so, che voleva far passare il calcio femminile a professionismo. Mi auguro che avvenga, però appunto c'è da tenere in considerazione anche tutti questi aspetti, cioè che implica tante altre cose il professionismo, non soltanto è bello, però è anche obblighi importanti, ecco.
Oneri e onori. Luca, abbiamo due minuti.
Sì, chiudo con innanzitutto il ministro, Elena, il ministro dello sport Spadafora, quindi speriamo che lui abbia parlato sapendo di che cosa parla. Però guarda, io ho gli stessi tuoi dubbi, perché purtroppo un po' di diffidenza ce la portiamo dentro quando tocchiamo questi argomenti che riguardano la politica. Comunque un pizzico di ottimismo, perché voglio dire, quando un ministro si espone così. Invece io vorrei, prima di ringraziarti, chiudere con due domande. La prima, io non posso non chiederti qualcosa della Fiorentina, perché te hai vinto lo scudetto con la Fiorentina, perché credo che in famiglia, tra l'altro, magari della parte maschile, ma c'è anche del tifo Fiorentina, quindi credo che questo abbia un significato. E poi, visto perché ti hai toccato un aspetto importantissimo, cioè la crescita di una nuova generazione di calciatrici, è chiaro che te sei in Spagna, per cui magari hai meno opportunità di vederne, ma sono convinto che magari anche con la nazionale hai intravisto qualche ragazza che nel giro di 3-4 anni può dare un aiuto importante al nostro calcio.
Ma allora guarda, io ti dico, personalmente parlando, ci sono tante giovani, perché comunque il mister Cissi Bertolini sta mettendo nella nazionale maggiore tante giovani, come giusto che sia, e quindi ci sono tante giovani che stanno dimostrando di essere all'altezza. La mia grande paura, che per quelle che riesco a conoscere un po' di più tramite appunto la nazionale o perché ci sentiamo casomai sui social, io cerco sempre di dire di non vanificare gli sforzi che noi, mi ci metto dentro anch'io anche se sono un po' più giovane, però che le nostre compagne anni fa hanno fatto, perché se adesso una giocatrice può giocare nella Fiorentina ed avere la maglia della Fiorentina come quella del maschile, se può giocare nella Juve, se può giocare nell'Inter, nel Milan, eccetera, è perché tante altre hanno lottato, e non ci dobbiamo dimenticare dei campi in terra da cui siamo venuti, dei 5-6 spettatori, famiglia che avevamo dietro, dei campi da gioco che erano peggio di quelli in cui ci allenavamo, degli spogliatoi che avevamo o che non avevamo, delle docce fredde, di tutto quello che veramente non c'era prima. Quindi io mi auguro che questi giovani non si fossilizzino soltanto, che è un grosso problema dei giovani in generale, sui social, su una foto, sui like, ma che si fossilizzino e si focalizzino soprattutto sul lavoro, perché la Germania, se torno a parlare di prima, è una nazione che comunque ha dietro delle giovani promettenti, ma perché sono giovani che già a 14 anni fanno come dei treni, cioè non ci fanno problemi. Quindi ecco, questo è un po' l'idea, la paura, le giocatrici ci sono, abbiamo un grande futuro davanti secondo me, ma bisogna sfruttarlo. L'Italia ha tanto da sfruttare, ma alcune volte lo buttiamo un po' così.
Elena, grazie mille. Ciao, in bocca al lupo per tutto.
A voi.
Ciao Elena.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.
Luca, grazie mille anche a te, buon weekend.
Grazie. Ricordo al volo che chi vuole scaricare l'app Tutto Calcio Femminile troverà materiale per divertirsi. E noi ci sentiamo venerdì prossimo.
A venerdì, Luca, grazie.
Ciao,
mille.
Luca. Ciao.
Buona serata a tutti, grazie a Nick, grazie a Tonellino.
Ciao.
A lunedì. Ciao.
Happy.